Allora, sintonizzate e sintonizzate sempre sui 105,250 della modulazione di frequenza. In attesa di metterci in contatto con il nostro prossimo interlocutore, noi non possiamo esimerci da ricordare un grande che se n'è andato recentemente all'età di 96 anni, era il mitico Harry Belafonte, quindi un piccolo omaggio.
Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana. Banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day is a day.
Daylight come and me want go home.
Day. Is that day? Is that day? Is that
day? Is that day?
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we want.
Six foot, 7 foot, 8 foot, 1.
E allora, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105,250. Questo era Harry Belafonte, abbiamo voluto ricordarlo. Dovremmo avere al telefono Giuliano Garavini. Pronto?
Eccoci.
Ah, perfetto, ti sentiamo bene. Allora Giuliano, noi ti abbiamo insomma chiamato, insomma ti ringraziamo innanzitutto di essere ai nostri microfoni, perché insomma abbiamo letto questo articolo del 12 aprile sul Fatto Quotidiano in cui parlavi sostanzialmente della fine del Washington Consensus, del declino del potere, dell'egemonia del dollaro. Declino dell'egemonia del dollaro che effettivamente poi ci sono stati dei segnali che in qualche modo rimandano a questa ipotesi. E se n'è accorta perfino anche la Lagarde, che proprio lunedì scorso, il 17 aprile, in un incontro a Washington organizzato dal Council on Foreign Relations, anche un importante think tank statunitense, ha ammesso anche lei che sostanzialmente alcuni paesi intendono aumentare il loro uso di alternative alle principali valute tradizionali, e quindi l'egemonia del dollaro si può dire che è in discussione, oppure sono i prodromi di un cambiamento per certi versi epocale.
Devo dire che non è la prima volta che si parla di un possibile declino dell'egemonia del dollaro, nel senso che la prima volta se ne è parlato proprio negli anni 70, quando si è incrinato il sistema di Bretton Woods e la parità del cambio fra dollaro e oro, e lì sembrava che il dollaro dovesse perdere la sua centralità nel sistema economico e finanziario internazionale. Poi c'è stato alla fine degli anni 70 quell'enorme operazione conosciuta come Volcker Shock, quando il presidente della banca centrale americana, la Fed, ha iniziato un rialzo dei tassi di interesse che li ha portati al 20%, quindi a livelli astronomici. Il cancelliere tedesco dell'epoca, Schmidt, disse: sono i tassi più alti da Gesù Cristo, e questo in qualche modo contribuì al rilancio del dollaro e alla centralità del dollaro negli anni 80. Ora quello che vediamo oggi è che in qualche modo, in parallelo con la fine degli anni 70, abbiamo di nuovo un momento in cui la banca centrale americana ha cominciato a rialzare i tassi di interesse dal 2022, insomma, fondamentalmente insieme alla guerra in Ucraina è partito un progressivo rialzo dei tassi di interesse. E però devo dire che oggi, al contrario che alla fine degli anni 70, invece di questo processo portare a un rafforzamento della valuta americana, quello di cui si parla molto finora è più un discorso che necessariamente una realtà, è invece un possibile declino del ruolo centrale della valuta americana, nel senso che ci sono una serie di segnali un po' frammentari che lasciano pensare che questo ruolo centrale possa essere inclinato. Ora non voglio usurpare la vostra pazienza, quindi non parlo per 10 minuti, ma potrei forse, se volete,
o se una sintesi,
dire quali sono questi segnali. Ecco.
Sì, ma è una sintesi.
Allora, il primo, e non so se ne avete parlato prima, il primo segnale è effettivamente che ci sono alcuni paesi che sembrano essere interessati a commerciare piuttosto che in dollari nella valuta, soprattutto in yuan, nella valuta cinese. Quello che si sa è che, per esempio, negli scambi internazionali molto importante sono gli scambi di petrolio, cioè gli scambi di petrolio da solo valgono di solito quasi tutti gli scambi delle altre merci e commodities messi insieme. Ora avete visto e sentito che alla fine dello scorso anno la Cina e l'Arabia Saudita hanno annunciato un accordo per cui una parte consistente delle importazioni di petrolio da parte cinese, di petrolio saudita da parte cinese, verrà fatta in yuan. Sì. Questo non è irrilevante, perché la Cina è il più grande consumatore al mondo di petrolio e l'Arabia Saudita è il più grande esportatore al mondo di petrolio, quindi se dovessero progressivamente aumentare la quantità di scambi in valuta cinese, questo, diciamo, eroderebbe in un commercio molto importante il ruolo del dollaro. Gli altri segnali che sono legati alla guerra in Ucraina, diciamo, della rimessa in discussione per certi, o del timore che c'è nei confronti del dollaro, sono queste sanzioni che gli Stati Uniti comminano ai paesi che, per una ragione o per l'altra, diciamo, vengono ritenuti agire contro gli interessi americani, o sono governi che non rispettano i diritti umani, o per qualsivoglia altra ragione.
O che sono concorrenti degli Stati Uniti.
Il fatto sta che, per una ragione o per l'altra, siamo in una situazione in cui quasi un paese su 10, un decimo dei paesi del mondo, sono sotto sanzioni finanziarie da parte degli Stati Uniti, che vuol dire che gli vengono bloccati o a singoli esponenti del governo, l'abbiamo visto nel caso della Russia o del Venezuela, o addirittura a tutto il paese vengono bloccati i loro asset finanziari detenuti in dollari.
Sarebbe una prerogativa dell'ONU quella di imporre sanzioni. Il fatto che gli americani, e con loro poi i loro sudditi europei, sanciscano queste cose è dato solo dallo strapotere del dollaro, giusto? Quindi è per questo che si sta tentando da parte di cinesi, russi, di diminuire questa egemonia e rendere se non proprio una de-dollarizzazione, rendere un po' meno potente questa moneta di riserva.
Sì, diciamo che chiaramente, come avete detto voi, c'è un aspetto politico, cioè ovviamente i paesi che si vedono comminare delle sanzioni da parte di un altro stato nazionale, quindi non da un organismo multilaterale, lo vedono per carità, lo vedono anche giustamente in molti casi come un'ingerenza politica. Però direi che c'è anche una questione proprio economica.
Certo.
Cioè nel momento in cui una serie di paesi, una serie di leadership di questi paesi, una serie di istituzioni finanziarie di questi paesi cominciano a pensare che se detengono parte della loro ricchezza in dollari il rischio è che gli venga o congelata o sottratta, allora al di là diciamo di una posizione politica dal punto di vista della mera preservazione dei propri interessi economici, possono avere interesse a diversificare i loro asset finanziari magari verso altre valute o magari verso una delle tradizionali riserve di valore della storia dell'umanità, che è l'oro.
Ma questo è molto chiaro anche alle elite nordamericane, perché Janet Yellen, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, alla CNN ha detto: c'è il rischio, quando usiamo sanzioni finanziarie legate al ruolo del dollaro, che nel tempo esse possano minare l'egemonia del dollaro. Quindi anche per la Yellen è molto chiaro questo discorso. Allora, volevo chiederti, a proposito dell'egemonia del dollaro, questo discorso dei tassi, cioè con l'aumento dei tassi in qualche maniera gli Stati Uniti attirano capitali verso il dollaro sostanzialmente, e cioè, attirando questi capitali loro diventano il primo debitore del mondo, ma al contempo sono dalla parte, diciamo così, più forte, perché comunque sia hanno l'egemonia finanziaria,
spargono il debito,
ma sono disposti a sopportare il fatto che si possa intaccare questa egemonia finanziaria?
Sì, ora qual è? Infatti questo è, diciamo, l'altro punto delicato, se vogliamo, in cui è interessante fare un paragone con gli anni 80, in cui appunto c'era stato questo enorme aumento dei tassi di interesse. Quando c'è stato il Volcker Shock all'inizio degli anni 80, l'enorme aumento dei tassi di interesse americano ovviamente aveva significato che da tutto il mondo i capitali andavano negli Stati Uniti, dove si vedevano assicurati grandi ritorni. Quindi c'è stata, diciamo, l'esplosione del problema del debito. Insomma, tutti si ricordano, molti si ricordano la crisi del debito degli anni 80, in cui una serie di paesi, in Messico, stavano sull'orlo della bancarotta perché aumentava il costo del loro debito estero. Però di fondo c'è stato un rafforzamento della finanza americana, anzi si è parlato di inizio della finanziarizzazione dell'economia. Tanto forte erano le banche americane, ma poi diventarono anche quelle europee, che proprio il settore finanziario cominciò a essere il settore quello che generava più profitti. Ora, il paradosso della situazione attuale, o comunque la novità, se vogliamo, della situazione attuale, è che l'aumento dei tassi di interesse americano non sta generando un miglioramento delle condizioni delle banche americane europee, anzi i segnali, diciamo, vanno in un senso contrario. C'è stato il fallimento della banca di San Francisco, c'è adesso la crisi della First Bank, un'altra banca regionale, c'è stato il quasi fallimento di Credit Suisse, che è stato, sì, dove è dovuto intervenire il governo svizzero. Cioè il problema è che questo rialzo dei tassi di interesse, piuttosto che favorire le grandi istituzioni finanziarie occidentali, le sta mettendo in crisi. Perché di fondo anche queste istituzioni ormai sono cresciute talmente tanto, si sono indebitate talmente tanto, che anche su di loro pesa il rialzo dei tassi di interesse. Quindi in questo senso siamo in una situazione piuttosto nuova.
Il giochino di Volcker non si può replicare, è una situazione talmente ingarbugliata. Non hanno voluto replicare quella strategia del 79 e ne sono stati imbrigliati.
E sono anche molto più prudenti a replicarla, perché in fondo, appunto, se vi ricordate quello che ci siamo detti prima, con Volcker i tassi di interesse sono arrivati al 20%.
Sì.
Adesso non mi ricordo la cifra esatta, ma insomma siamo sul 4,5%. E già con questi livelli già ci sono dei problemi, e già iniziano i primi segnali, si inizia a parlare negli Stati Uniti, ci sono i primi segnali di una possibile recessione economica.
Ma poi c'è anche il fatto che il debito pubblico, il debito estero dei paesi, come dire, in via di sviluppo, ormai non è più solo esclusivamente detenuto dalle banche e dalle istituzioni finanziarie occidentali, ma dalla Cina.
In più, diciamo, anche lì, volendo fare un parallelismo, come negli anni '80 l'aumento dei tassi di interesse, anzi forse ancora peggio che negli anni '80, l'aumento dei tassi di interesse sta causando un grande problema per i debitori. Secondo me lo vedremo tra breve anche in Italia, cioè dove già si inizia a parlare di un ritorno delle politiche di austerità, ma ovviamente si vede tanto di più nei paesi in via di sviluppo, dove già siamo di fronte ai primi episodi di default, cioè di paesi che non riescono più a pagare il loro debito estero, per esempio il Bangladesh o per esempio la Zambia. Qual è la novità però rispetto al passato? È che dal 2017 in poi la Cina per molti di questi paesi è diventato il principale creditore, superando le istituzioni finanziarie multilaterali occidentali. Quindi dov'è il nodo? Che a questo punto questi paesi che sono in default non possono più negoziare, non devono più negoziare solo con il Fondo Monetario Internazionale, ma se vogliono rinegoziare il proprio debito e risolvere la situazione di default, devono negoziare allo stesso tempo col Fondo Monetario e con la Cina. Dunque, quello che sarà interessante vedere è, visto che lo stanno già vedendo in paesi come lo Zambia, che sta negoziando con la Cina, le ipotesi sono queste, cioè o la Cina e le grandi istituzioni multilaterali occidentali, per semplificare il Fondo Monetario, si mettono d'accordo e negoziano e rinegoziano il debito dei paesi in default insieme, o questi paesi negoziano prima con l'uno e poi con l'altro, però a quel punto acquisiscono, se vogliamo, anche la possibilità di giocare un creditore contro l'altro, e non si capisce bene quali saranno le regole e le riforme, i cambiamenti che questi creditori chiederanno, perché una volta negli anni '80 era tutto chiaro, questi creditori chiedevano cosa? Liberalizzazioni, taglio della spesa statale,
aggiustamenti strutturali,
quello che vanno sotto il nome di aggiustamenti strutturali. Oggi ancora non si è capito, cioè non è chiaro cosa chiedano questi creditori esattamente dal punto di vista delle politiche a questi paesi, ma la mia impressione è che chiedere le stesse identiche ricette che venivano chieste con l'epoca degli aggiustamenti strutturali o del cosiddetto Washington Consensus non sarà facile. Perché non c'è più un Washington Consensus, ma c'è almeno un Washington Peking Consensus, o al contrario un Peking Washington Consensus. Quindi siamo in un momento un po' di ridefinizione del rapporto tra debitori e creditori, anche dal punto di vista politico.
Forse il fatto che questa potente militarizzazione delle varie società, degli stati, comporta anche una maggiore coinvolgimento dello Stato, quindi non più la privatizzazione come veniva richiesto dagli anni '80 in avanti, ma anzi una statalizzazione sempre maggiore. E anche l'altro aspetto potrebbe essere quello che, se il dollaro si rafforza ed egemone, sì, è vero che diminuisce la competitività delle esportazioni e aumenta quella delle importazioni. Quindi in questo modo potrebbe rilanciare le esportazioni il dollaro, se diminuisse la sua egemonia, ci fossero anche altre monete di riferimento in una situazione dove contemporaneamente lo Stato viene coinvolto maggiormente rispetto ai decenni passati.
Forse distinguerei le due questioni, cioè una su il ruolo dello Stato in questo pendolo che spesso c'è tra Stato e mercato, ruolo dello Stato in economia alla luce del mondo che sembra profilarsi anche dopo la guerra in Ucraina, e due è appunto la questione del ruolo del dollaro e se l'indebitamento crescente di alcuni paesi può rilanciare il ruolo del dollaro. Sul ruolo dello Stato in economia, diciamo che i segnali sono contrastanti, però sembrano lasciare pensare che è finita l'epoca, almeno nei paesi più industrializzati, del lasciamo fare tutto al mercato. Cioè negli Stati Uniti l'Inflation Reduction Act, che si chiama così, però fondamentalmente è il ritorno della politica industriale, soprattutto nel settore del green, quindi della decarbonizzazione delle rinnovabili. Ci sono politiche per riprodurre, cioè reshoring di produzioni delle batterie, di riportare le produzioni che riguardano le tecnologie avanzate. Cose simili fa l'Unione Europea. Ovviamente la Cina è un esempio, la Cina da sola investe in rinnovabili più di tutti gli altri paesi del mondo messi insieme, ovviamente con politiche trainate da forme di pianificazione statale. Quindi la tendenza sembra che in un mondo in cui diciamo si vuole andare verso la decarbonizzazione c'è un ritorno massiccio del ruolo dello Stato e delle politiche industriali, almeno nei paesi industrializzati. Il problema è se questo ritorno vale solo per i paesi forti, se vogliamo, o vale un po' in modo generalizzato. O per dirla in modo più semplice, vale per la Cina e vale anche per il Bangladesh o vale solo per la Cina? Forse la prima impressione che uno potrebbe avere è che questo processo vale per i grandi paesi.
Per chi se lo può permettere, nel senso per chi può anche in qualche maniera rafforzare le politiche di pianificazione statale. Sembra un po' che è passato un bel po' di tempo da quando i monetaristi dicevano che lo Stato doveva stare da parte e lasciare tutto alle libere forze del mercato. Evidentemente quando c'è una crisi di questa profondità, allora le risorse statali insomma servono.
Quello che è chiaro ormai, direi, è che se uno si pone un obiettivo che è quello di ridurre le emissioni nette di CO2 a zero nel 2050, quell'obiettivo, un po' come andare sulla Luna, non si va sulla Luna dicendo ci porterà sulla Luna le forze del mercato, non si fa le zero emissioni nette nel 2050 con le forze del mercato. Cioè ci deve essere mobilitazione di risorse pubbliche per direzionare gli investimenti in quella direzione. Quindi da questo punto di vista c'è un ritorno delle politiche industriali. Il problema è che, diciamo, in questo processo, che sicuramente riguarda le politiche delle rinnovabili, in parte riguarda le tecnologie, si potrebbe dire che riguarda anche il militare. In fondo questi rilancio e gli investimenti militari fanno un po' parte di cosa sono gli investimenti militari se non politiche industriali.
Certo
non è il mercato che decide in cosa investire, no?
No, anzi, stati, quindi è un racket delle industrie belliche.
Quelle sono quelle che ci fanno i profitti, sì. Però perché molte di queste, ma non tutte, non di tutti i paesi, molte industrie sono anche imprese pubbliche, molte industrie belliche, però poi alla fine la decisione di quanto investire, su quali settori investire, sono comunque decisioni statali, anche quelle a loro modo sono parte di una politica industriale. Ovviamente credo che voi piuttosto che io tutti spereremmo che invece di investire in politiche industriali e militari quelle risorse andassero a investire in altri settori,
sanità, diciamo, scuola,
pacifici. Esatto.
Il
punto che mi ponevo, cui volevo accennare, è bisogna stare attenti forse a vedere, diciamo, in un mondo che potrebbe essere più frammentato, in cui i paesi cercano di commerciare con quelli che sentono più vicini politicamente o quelli che sentono più affidabili politicamente, in cui si fanno scambi, diciamo, tipo baratto, cioè io prendo una risorsa naturale, in cambio do prodotti manufatti, in cui viene più marginalizzato il ruolo del dollaro come valuta di scambio e di riferimento. Quello secondo me cui bisogna stare attenti è: non è detto che in questo mondo i paesi più deboli, che siano i paesi africani o alcuni paesi latinoamericani o alcuni paesi asiatici, si trovino meglio. Potrebbero cambiare i loro referenti dal punto di vista della subordinazione, ma potrebbero rimanere sempre in una posizione subordinata. Cioè, quello che mi ha impressionato è che, per esempio, negli anni 70, quando c'erano stati questi grandi aumenti dei prezzi del petrolio, c'erano delle politiche dei produttori di petrolio per redistribuire parte di questa ricchezza verso i paesi in via di sviluppo più poveri. Oggi non mi pare che questo discorso cooperativo di carattere internazionale esista, e non mi pare tutto sommato che lo faccia nemmeno la Cina. Mi pare che la Cina scelga dei paesi con cui intrattenere dei rapporti privilegiati, però non mi pare che abbia una politica su scala planetaria di carattere cooperativo a livello economico.
Sì, ci sono stati alcuni che ultimamente sono andati a cominciare da Lula, ma anche il primo ministro malese, mi pare, sono andati a incontrare Xi Jinping. Anzi, il malese deve aver proposto di fondare un fondo monetario asiatico, forse appunto riprendendo quello che dicevi prima, che bisogna andare a contrattare sia col fondo monetario internazionale sia con Pechino. La creazione, sì, di un fondo monetario asiatico potrebbe risolvere in parte la questione?
Diciamo, c'è la tendenza a creare delle istituzioni finanziarie o economiche multilaterali alternative a quelle occidentali. Quindi il segnale, per esempio, che la banca dei BRICS ha, sì, come presidente Dilma Rousseff, che, certo, comunque è stata presidente, non è una persona, non è un tecnocrate, insomma, è una che è stata
per è una guerrigliera,
quindi non è una cosa indifferente, insomma, è come se uno mettesse a capo della Banca Mondiale non lo so, Macron, cioè stiamo parlando di cose di questa importanza, quindi è un segnale rilevante. Però ancora non mi è chiaro se diciamo il modus operandi della banca di sviluppo dei BRICS sia per natura un modus operandi totalmente diverso o migliore di quello della Banca Mondiale, sì, così come abbastanza opaco ancora il ruolo della Cina come creditore. Cioè le condizioni che la Cina pone come creditore a una serie di paesi che sono debitori sono molto opache. Non è chiaro se siano per forza migliori di quelle poste dai creditori occidentali, anche se io mi metto nei panni diciamo del leader di un esponente di governo di un paese africano in difficoltà per tutta una serie di ragioni, è comunque meglio avere due opzioni che una. Come era meglio averlo durante la Guerra Fredda, avere l'opzione, diciamo, degli aiuti dell'Unione Sovietica e quelli dei paesi alleati degli Stati Uniti, è meglio nel mondo di oggi avere l'opzione di creditori occidentali e della Cina o dei creditori BRICS, di poter comunque scegliere. La scelta è una cosa positiva.
Sì, anche se poi, come dire, i volani di sviluppo non lo decidono i paesi che poi sono debitori, come è successo con lo Sri Lanka e anche in altre occasioni in Africa, quando i debiti che vengono stipulati con le banche cinesi poi non sono onorati, spesso e volentieri alcune infrastrutture come i porti, le ferrovie poi diventano proprietà cinese.
E questa è la cosa che non è, diciamo, a me personalmente, che non mi è ancora chiaro. Cioè, trovo che sia sicuramente da da capire meglio, nel senso che come impostazione generale io diffido di chi stigmatizza la Cina come diciamo semplice replica del cosiddetto neocolonialismo occidentale in Africa, altrove, nel senso che arriva replica le stesse identiche dinamiche, se non per alcuni peggio, perché tutto sommato usa solo manodopera cinese, imprese cinesi, eccetera eccetera. Io credo che abbia, che ci sia una filosofia, un approccio diverso della Cina al credito, allo stabilire rapporti con questi paesi, che comunque bisogna dire che per la Cina da quando nasce la Repubblica Popolare, per la Cina non è come per il mondo occidentale, cioè il cuore della politica internazionale della Cina da quando rompe con l'Unione Sovietica diventa proprio il rapporto con i paesi tra virgolette del sud del mondo. Quindi c'è una tradizione di lungo periodo di interfacciarsi, in particolare per esempio con i governi africani, che bisogna capire esattamente effettivamente la dinamica, bisogna entrare caso per caso e capire la dinamica di questi rapporti, che sicuramente sono dinamiche non tra uguali, non voglio dire che siano positive, però obiettivamente finora quello che abbiamo visto è che la ragione per cui un minimo comunque la Cina è popolare in Africa è che l'approccio cinese all'erogazione di fondi era legato comunque alla costruzione di infrastrutture, e quindi a cose che restano, mentre per un lungo periodo c'è stato un approccio occidentale che era legato a prestiti in cambio di diciamo condizionalità di tipo macroeconomico, cioè apertura del commercio oppure legami con i diritti umani. Questo tipo di approccio occidentale non è stato molto popolare in Cina, non è in Africa, certo. Non è molto popolare ancora oggi. La Tunisia, che è un paese in bancarotta, con oggettivamente una situazione sociale esplosiva, comunque non ha accettato... Non sembra aver accettato, adesso non mi è chiara la dinamica, però non sembra aver accettato i prestiti del Fondo Monetario Internazionale, perché non vuole le condizionalità che tradizionalmente vengono insieme a questi prestiti.
Sì, anche perché poi sono condizionalità che per esempio nel caso specifico della Tunisia prevedevano anche la cessazione dei sussidi statali ad alcuni beni di primaria necessità come la farina, il pane, quindi sicuramente sarebbe stato ancora più disastroso. Quello che mi viene in mente è che sicuramente in Africa c'è una percezione diversa della Cina, anche perché poi la Cina non sta lì a disquisire insomma sulla natura di vari governi, ma mi viene in mente che forse questa espansione della Cina dal punto di vista commerciale sia anche dovuta al fatto che la Cina vuole l'estensione dell'influenza della propria moneta per renderla poi sempre più convertibile, sempre più utilizzabile e quindi sempre più alternativa, credibile al dollaro, ritornando al punto di partenza.
Sì, appunto, per chiudere forse vale la pena sottolineare questo. Ovviamente la ragione per cui il dollaro mantiene questa sua forza è che il dollaro è pienamente convertibile. La ragione per cui lo yuan fatica, o comunque diciamo non solo fatica, per un lungo periodo è il governo cinese che non voleva assumesse questo ruolo, è che lo yuan non è liberamente convertibile. Quindi gli accordi che fa la Cina sono di carattere tendenzialmente bilaterale, cioè riguarda specificamente il commercio con alcuni paesi. Rendere la valuta pienamente convertibile significa in qualche modo, cioè che quello che hanno fatto gli Stati Uniti, significa in qualche modo farsi anche un po' carico del sistema monetario internazionale, e non è detto che sia questa la direzione che vuole prendere la Cina. Potrebbe volere semplicemente aumentare il peso della sua valuta negli scambi bilaterali con alcuni paesi specifici che sono paesi importanti per la Cina, dalla Russia all'Arabia Saudita, al Brasile, ma non fare in modo che lo yuan diventi una moneta di riserva in generale e come tale moneta liberamente convertibile, anche perché poi diventerebbe molto più difficile fare delle operazioni, appunto, poi dovrebbe difenderne il valore, dovrebbe fare delle cose che tutto sommato si sono trovati a fare gli Stati Uniti nei momenti di crisi finanziaria, insomma, aprire swap con le altre banche che detengono la stessa valuta, cioè è un ruolo che non è detto che la Cina voglia ricoprire.
Certo, poi avrebbe un ruolo fondamentale anche la banca centrale cinese. Comunque sia, fino adesso la quota di mercato dello yuan si è praticamente raddoppiata dal 2 al 4,5 nei pagamenti internazionali, quindi questa tendenza è assolutamente presente. Bene Giuliano, noi ci dobbiamo fermare qui perché dobbiamo lasciare spazio al palinsesto, quindi insomma ti ringraziamo della partecipazione ai nostri microfoni e a presto, magari prossima. Anche a risentirci.
Va bene, ringrazio voi e i vostri ascoltatori, arrivederci.
Salute.
Ciao.